Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare la puntata di oggi, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Nuova 603 di Pescara, che ci ritrasmette in streaming il venerdì alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Questa emittente può essere ascoltata anche sullo smartphone per chi, come me, ha l'app Simple Radio. A chi ci segue da questa emittente partner ricordo che possono trovarci su YouTube cercandoci come Radio Magazine Official Dario Villani, oppure scaricando il file in MP3 dal nostro sito web ufficiale www.radiomagazine.net. Ma entriamo nel vivo della puntata di oggi. Agli inizi del 2000 ero spesso in giro a raccogliere interviste fra i vari convegni a Roma tenuti da Confindustria, Servizi Innovativi, da Fondazione Bordoni, altri organismi del settore e soprattutto dall'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e nella Multimedialità, presieduto da Enrico Manca, deputato, ex braccio destro di Bettino Craxi, ex presidente RAI, e che in quella occasione con l'ISIM si stava preparando a scrivere il testo della legge Gasparri per lo switch off e il passaggio della televisione italiana al digitale terrestre. In sostanza, nell'ottobre del 2003, l'ISIM di Enrico Manca aveva preparato un prevertice importante, un'anticipazione tecnica di quello che sarebbe stato poi il summit dei ministri dell'Unione Europea a Villa Erba a Como. E dunque questo prevertice si tenne nella sede di Roma del Monte Paschi di Siena, sede abitualmente utilizzata da Enrico Manca, che intervistai insieme a Enzo Cheli, presidente dell'Autorità delle Telecomunicazioni, e Franco Arzano di Confindustria, interviste che proposi in uno speciale per il 29 ottobre 2003. All'epoca era prassi comune per l'ISIM ospitare delegati delle istituzioni europee per confrontarsi con la realtà italiana e infatti partecipò anche Matteo Maggiore, che allora ricopriva il ruolo di Head of European Policy della BBC di Londra. Romano, classe 1962, Maggiore è un profilo che ha sempre navigato tra giornalismo e altissima gestione strategica. Dopo la laurea alla Sapienza, ha iniziato la carriera a Berlino per poi approdare alla BBC nel 1992, dove ha scalato i vertici fino a diventare il responsabile delle politiche europee del colosso inglese. Un'esperienza così solida a Londra e a Bruxelles che anni dopo, nel 2021, il suo nome sarebbe finito addirittura nella lista dei papabili di Mario Draghi come possibile amministratore delegato della RAI. E avevo anticipato su Facebook e uno short su YouTube quella intervista ed ora l'ho ritrovata in una qualità sonora da studio. Occasione questa ovviamente da archivista per mettere le cose in ordine anche sulla piattaforma YouTube. Ovviamente con un po' di faccia tosta chiesi a Matteo Maggiore perché la BBC non avesse riaperto il programma in italiano. Ma tuffiamoci direttamente nel 12 novembre 2003 per riascoltare quella vecchia intervista.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Oggi vi proponiamo una intervista d'eccezione. Matteo Maggiore, responsabile dal 2001 dei rapporti con l'Europa della BBC di Londra, membro dell'Eurovisione come deputato direttore nel settore televisivo dal 2000 al 2001, giornalista e produttore a Berlino per il programma media della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Oggi si parla di passaggio della televisione dall'analogica al digitale. Com'è la situazione in Inghilterra?
Nel Regno Unito il 50% delle case, grosso modo, hanno la televisione digitale. Questo succede con tre piattaforme diverse: cavo, satellite e digitale terrestre. La storia credo che cambierà da paese a paese, perché quello che convince la gente a passare dall'analogico al digitale è un qualcosa di diverso a seconda del paese. In Gran Bretagna, un paese in cui c'erano 4 o 5 canali analogici, quindi lo zapping era ridotto, passare dall'1 al 5 e tornare indietro, quello che si chiama la killer application del digitale, quello che ha convinto la gente a passare a qualcosa di diverso, è stata l'offerta di televisione pay TV. Questo è successo in un ambiente analogico, il digitale è stato un miglioramento tecnico di quell'analogico, quindi automaticamente tutte le case che ricevevano televisione multicanali, si abbonavano a Sky in Gran Bretagna, hanno avuto un miglioramento tecnico del decoder che è passato da analogico a digitale, non hanno scelto il digitale, sono passati a digitale senza accorgersene. Automaticamente quindi il successo della televisione multicanale ha portato al successo del digitale. Evidentemente la storia non potrebbe essere la stessa in un paese in cui ci fosse una grande offerta di canali analogici, perché bisognerebbe convincere la gente a comprare la tecnologia piuttosto che i servizi.
Ecco, ma qui si sta parlando di riconversione di impianti trasmittenti terrestri al digitale, cioè nell'epoca in cui ci sono i satelliti non è un po' anacronistico pensare a questo, a meno che non ci sia la fibra ottica, no? Il cavo, non so.
Ma ancora una volta bisogna vedere sia la situazione di partenza che l'obiettivo. Nel Regno Unito la situazione di partenza era quella di una televisione a pagamento molto diffusa, quindi evidentemente il satellite giocava un po' la parte del leone. Il punto d'arrivo è arrivare a spegnere la trasmissione analogica il più presto possibile e con il minor intervento possibile da parte del governo. Quindi la ricetta, se vogliamo, era una televisione commerciale che portasse gli spettatori a essere convinti di adottare il nuovo sistema. In altri paesi si seguono vie diverse. Alcuni paesi scandinavi, ad esempio, hanno scelto la via di imporre una transizione digitale molto presto, negli anni 2006-2007, e costringere in qualche modo gli operatori a fare degli interventi sul mercato. Nulla è anacronistico. Certamente bisogna vedere se si intende passare a un ambiente, a un universo di diverse piattaforme che insieme raggiungono il 100% della popolazione, o se invece si punta su una piattaforma piuttosto che un'altra. Ma queste sono scelte che dipendono dalla situazione del mercato nel momento in cui si fanno.
Ecco, anche De Kerkhove prima parlava di sicurezza, no, su internet. Qualche mese fa abbiamo avuto il problema di 14.000 uffici postali bloccati, pare da un virus o non si sa meglio, da un hacker. La stessa cosa stava per avvenire anche in Corea del Sud, in Asia, eccetera. Anche in America ci sia stata una cosa del genere. La guerra delle onde, quella che prima veniva fatta sulle onde corte, no, il jamming che voi conoscete molto bene, si sta spostando su internet?
Beh, il problema di internet non è un problema specifico della televisione o dei radiodiffusori, è un problema di una rete che è cresciuta liberamente o anarchicamente a seconda di come si vogliono vedere le cose, e quindi con i vantaggi e gli svantaggi che questa situazione comporta. Certamente il problema della sicurezza delle reti e soprattutto della sicurezza di internet è un problema importante.
Ecco, ma dico, ma un'eventuale manovra del genere potrebbe essere attuata da chi è interessato al filtraggio, no, di internet, in quei paesi dove per esempio non è possibile accedere liberamente ai siti di giornali europei, tipo New York Times, tipo...
Certamente, ma questo è senz'altro un problema, ma è un problema che bisogna mettere in prospettiva. Finora, diciamo, c'è una complementarità di mezzi di comunicazione. Come il cinema, la televisione non ha ucciso il cinema, il digitale si sta configurando come una serie di opzioni complementari. È chiaro che se noi ci affidassimo a internet per ogni tipo di comunicazione e a internet soltanto, questo sarebbe un problema molto maggiore. Oggi come oggi il sistema delle comunicazioni si sta facendo molto più complesso, quindi sarebbe anche molto più difficile, come dire, chiudere dei rubinetti in un solo punto.
Ecco, che novità ci riserverà la BBC nei prossimi anni? BBC World, poi innanzitutto nel 1980 c'era un servizio in italiano alla radio, come mai non questa?
La novità principale è una forte concentrazione sui servizi liberi, cioè i servizi free to air.
Ecco, ma il programma in italiano di Radio Londra quando riprenderà?
Queste sono decisioni che non stanno alla BBC, paradossalmente. Il World Service, la radio internazionale della BBC, è finanziata dal Ministero degli Esteri ed è il Ministero degli Esteri che insieme alla BBC decide le lingue dei servizi. Quindi è una decisione presa in accordo con il governo, una procedura abbastanza straordinaria, completamente diversa da qualsiasi altra parte della BBC.
Io vorrei sapere perché in tedesco e non in italiano.
Vabbè. Queste sono decisioni che cambiano di continuo, tra l'altro, vengono riviste di continuo, per cui potrebbe anche cambiare, potrebbe essere diverso nel futuro. È evidente che in momenti diversi diverse lingue assumono funzioni diverse.
Fin qui Matteo Maggiore della BBC in un'intervista rilasciataci nel novembre del 2003. Ebbene, lungi dall'essere in pensione dopo la lunga stagione alla BBC e un passaggio come vice direttore della comunicazione all'OCSE di Parigi, Maggiore si è trasferito in Lussemburgo. Dal 2014 ricopre il prestigioso incarico di direttore della comunicazione della Banca Europea per gli investimenti, dove coordina l'immagine e le strategie di informazione dell'istituzione finanziaria dell'Unione Europea.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Risultati da record per Apple, che chiude il trimestre con un fatturato di 111 miliardi di dollari, segnando una crescita del 17%. A trainare i conti è il successo travolgente dell'iPhone 17, definito dall'amministratore delegato Tim Cook come il lancio più popolare nella storia dell'azienda. Un'impennata spinta soprattutto dal mercato cinese, dove le vendite sono volate del 28%. Ma la vera notizia è la svolta epocale ai vertici. Tim Cook si prepara a lasciare il ruolo di CEO per diventare presidente. Dal 1 settembre, il timone passerà a John Ternus, storico capo dell'hardware, che eredita una società pronta alla sfida dell'intelligenza artificiale. Cook ha infatti annunciato che Apple Intelligence sarà presto integrata in Siri, puntando tutto sulla privacy per battere la concorrenza. Mentre il nuovo MacBook Neo conquista quote di mercato grazie a un prezzo aggressivo, Ternus promette continuità finanziaria e una tabella di marcia definita ed entusiasmante per i futuri prodotti di Cupertino.
Mentre lo scacchiere internazionale trema per il conflitto tra Stati Uniti e Iran e l'incertezza sulle forniture di petrolio spaventa i mercati, la Cina risponde accelerando la sua rivoluzione elettrica. Dal salone dell'auto di Pechino arriva un messaggio chiaro: il futuro della mobilità parla mandarino. Le aziende cinesi stanno trasformando l'instabilità energetica in una prateria di opportunità, mettendo in mostra tecnologie che fino a ieri sembravano fantascienza. Riflettori accesi sui nuovi sistemi di ricarica ultrarapida, capaci di garantire il pieno di energia in appena 5 minuti, ma anche sui prototipi di auto volanti firmati XPeng, che hanno dominato la scena. Il vantaggio di Pechino non è solo tecnologico, ma strategico, grazie a costi di produzione drasticamente inferiori rispetto ai competitor occidentali. La Cina sta consolidando un dominio globale che sembra ormai inattaccabile. Per gli analisti della BBC, la velocità con cui l'industria asiatica sta integrando guida autonoma e intelligenza artificiale potrebbe cambiare per sempre gli equilibri del commercio mondiale.
L'Iran è precipitato in un'oscurità digitale senza precedenti. Da oltre 2 mesi il regime ha imposto il blackout di internet più lungo della storia recente, ufficialmente per motivi di sicurezza dopo i raid aerei di febbraio, ma nei fatti per silenziare le notizie sulle repressioni interne. Secondo l'agenzia RANA, il bilancio è drammatico. Oltre 6.500 manifestanti uccisi e 53.000 arrestati. In questo vuoto informativo si muove una rete clandestina di contrabbandieri digitali che sfida il regime introducendo illegalmente i terminali Starlink di Elon Musk. Le testimonianze raccolte dalla BBC rivelano un'operazione ad altissimo rischio. Chi viene sorpreso a importare o vendere questi dispositivi rischia fino a 10 anni di carcere con l'accusa di spionaggio. Nonostante i controlli, si stima che oltre 50.000 parabole bianche siano già attive nel paese, finanziate dalla diaspora iraniana all'estero. Il governo di Teheran ha ammesso danni economici per 35 milioni di dollari al giorno a causa del blocco, lanciando programmi di accesso limitato per le sole imprese, ma per la popolazione civile l'unica finestra sul mondo resta quella dei satelliti, unico strumento per denunciare le violazioni dei diritti umani in tempo reale.
Incredibile mossa nel mondo della finanza. GameStop, il rivenditore di videogiochi simbolo delle meme stocks, ha lanciato un'offerta shock da 55 miliardi di dollari per acquisire il gigante dell'e-commerce eBay. Un'operazione che ha lasciato a bocca aperta Wall Street, considerando che eBay vale oggi circa 4 volte più di GameStop. L'amministratore delegato Ryan Cohen ha messo sul piatto $125 per azione, promettendo di trasformare il marketplace in un vero concorrente di Amazon. Nonostante l'entusiasmo di Cohen, che si dice pronto a guidare la nuova società senza stipendio ma solo con premi legati ai risultati, gli analisti di Morgan Stanley restano scettici. Il dubbio principale riguarda il finanziamento. GameStop ha già ottenuto impegni per 20 miliardi di debito, ma l'operazione graverebbe pesantemente sui conti. Il piano di Cohen prevede tagli drastici ai costi per 2 miliardi di dollari e l'uso dei 1600 negozi fisici di GameStop come centri logistici per eBay. La reazione dei mercati è stata immediata. Il titolo eBay è volato del 5%, mentre le azioni di GameStop sono crollate di oltre il 9%, riflettendo i timori degli investitori sulla sostenibilità di questa scalata.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.